Oggi e domani il tema sono tipologia delle sentenze della Corte Costituzionale e loro effetti. Partiamo dal dato normativo, che è sempre un buon esercizio. Il funzionamento della Corte è disciplinato da una legge ordinaria, la legge 87 del 53, silenzio per cortesia, il cui articolo 24 dice, scusate, l'articolo 34 non è quello che volevo leggervi, che invece è il 27, dice: la Corte Costituzionale, quando accoglie un'istanza o un ricorso relativo alla questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente con forza di legge, dichiara, nei limiti delle impugnazioni, quali sono le disposizioni legislative legittime. Ma ancora prima, l'articolo 18 ci dice: la Corte giudica in via definitiva con sentenze tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza. Allora, incominciamo a distinguere queste due tipologie. Decisioni della Corte sono di due tipi, sentenze e ordinanze. Dice l'articolo 18 che le sentenze, articolo 18, legge 87-1953, che trovate nei materiali, che le sentenze chiudono il giudizio. Il giudizio è un processo, come vi dicevo l'altra volta, il processo è il nome tecnico nella giurisdizione che assume il procedimento, figura generale. Il procedimento è una successione di atti preordinati a un atto conclusivo. Procedimento legislativo serve per formare la legge e c'è tutta una successione di atti. Il processo è anche una successione di atti. Questa successione di atti si chiude con la sentenza. La sentenza definisce il giudizio. Questo è il termine tecnico. E può essere una sentenza proprio complessa, una sentenza di merito o una sentenza processuale. La sentenza di merito può essere una sentenza di accoglimento o di rigetto. La sentenza processuale tendenzialmente è una sentenza di inammissibilità. Le ordinanze, dice l'articolo 18, servono invece per assumere tutti gli altri atti che non chiudono il giudizio. Per esempio, con ordinanza si decide di svolgere un'attività istruttoria, con ordinanza si decide sulla costituzione delle parti. Nel Lodo Alfano, nella sentenza sul Lodo Alfano, che quest'anno prendo, essendo una sentenza super nota e super importante, super discusse, e quest'anno la prendo come esempio continuo. Nel Lodo Alfano aveva cercato di costituirsi in giudizio la Procura di Milano, il PM nel processo ha fatto istanza per sollevare la questione, il giudice ha fatto l'ordinanza, la parte privata dell'imputato si è costituito in giudizio, il governo, anzi il Presidente del Consiglio dei Ministri, che per combinazione della stessa persona, è intervenuto nel giudizio, perché questa è la sua prerogativa, il pubblico ministero, considerandosi parte del processo, ha chiesto di costituirsi. Ha scelto un avvocato, che era il presidente dell'Associazione dei Costituzionalisti, Alessandro Pace, e ha presentato una memoria di costituzione in giudizio. Sull'appunto della possibilità del PM di costituirsi in giudizio, la Corte ha deciso con ordinanza, letta in udienza. Ha fatto parlare il professor Pace sul solo punto del potere del pubblico ministero di costituirsi in giudizio e una volta sentito il professor Pace ha letto in udienza un'ordinanza in cui ha detto mi dispiace ma il pubblico ministero non può costituirsi in giudizio. Questo per le ragioni che riguardano la posizione del PM che la Corte ha sempre detto essere una posizione non del tutto assimilabile alla parte. Il PM ha delle funzioni che non sono assimilabili alla parte perché non ha da difendere interessi di parte, ma da difendere gli interessi alla giustizia, che sono interessi oggettivi, e per questo è un magistrato. Ecco un tipico esempio di ordinanza che non definisce il giudizio, ma che costituisce una tappa del giudizio. La Corte potrebbe sospendere il giudizio con ordinanza e restituire gli atti al giudice rimettente dicendogli guarda manca una valutazione specifica della rilevanza, non chiude il giudizio, è un rimpallo dell'ordinanza al giudice che vuol dire che il giudice potrà integrare la motivazione e riproporla alla Corte. Vedremo poi alcune tipologie delle ordinanze, oggi mi interessa questa prima ora capire prima che cosa sono le sentenze e in particolare le sentenze che decidono nel merito. Perché ci possono essere sentenze che non arrivano nel merito. Perché dopo lunga discussione la Corte scopre che esistono degli elementi di inammissibilità che non sono stati rilevati con ordinanza in limine litis, ma sono rilevati solo dopo un esame accurato. Invertendo quello che è l'ordine processuale, si parla prima di ammissibilità e poi di merito, io preferisco parlarvi prima delle sentenze di merito per riuscire a capire che cos'è il risultato del processo. Allora, da questo punto di vista, si distinguono le sentenze che decidono nel merito, cioè sulla domanda del giudice, in sentenze di accoglimento o di rigetto. Apparentemente c'è perfetta simmetria tra le due tipi di sentenze, accogliere e rigettare sono termini antitetici, se non esattamente logicamente contrari, però attenzione perché questo è fuorviante. Non c'è affatto simmetria tra le due pronunce. Le sentenze di rigetto hanno come oggetto la questione di legittimità costituzionale. Le sentenze di accoglimento hanno come contenuto la dichiarazione di illegittimità di una legge o una disposizione di legge. Vedete, non c'è affatto simmetria, perché quando la Corte rigetta la questione, rigetta qualcosa che sta nella testa del giudice, che è venuto fuori dalla testa del giudice. Il giudice nel corso del suo giudizio ha avuto un'idea, lampadine, ha avuto un dubbio, si è stoppato perché si è trovato di fronte a un'antinomia, a un contrasto tra una norma di legge e una norma di Costituzione, dico espressamente norma perché è un prodotto della sua interpretazione di disposizioni vigenti, di fronte a quella interpretazione della disposizione di legge e a quella interpretazione della disposizione costituzionale, il giudice si trova, ha ritenuto di trovarsi di fronte a un'antinomia, a un contrasto. Non può disapplicare la legge, non può disapplicare la Costituzione, paralizza il giudizio e solleva la questione, motivandola, perché nella motivazione deve spiegare per quale ragione mai egli ha ritenuto che ci fosse un dubbio di compatibilità tra la legge e la Costituzione. Tutto questo è un prodotto dell'intelletto del giudice e il giudice lo esterna nell'ordinanza. Quando la Corte rigetta la questione, dà un giudizio in merito al prodotto dell'intelletto del giudice. E gli dice, mi dispiace caro giudice, per le ragioni che ti scrivo nella motivazione, io ritengo che la tua questione sia infondata. Per cui l'oggetto della sentenza di rigetto è l'infondatezza della questione. Ma l'infondatezza di quella questione. La Corte non dice nulla sulla legittimità della legge. Non sta parlando della legittimità della legge. Sta parlando della fondatezza di un dubbio che ha avuto il giudice. Per cui è un atto che comunica il pensiero della Corte sul pensiero del giudice. E gli può dire, guarda, così come tu mi hai prospettato la questione a me pare infondata. Tu avevi un dubbio. A me pare infondata. Ma questo non significa nulla circa la legittimità in sé per sé della legge. Non è di quello che si sta parlando. Si sta parlando della fondatezza di un dubbio, non della legittimità della legge. Vi sottolineo questo perché è un dato che vi serve a capire l'effetto delle sentenze di rigetto e anche a capire quante stupidaggini si dicono spesso sulla Corte, sulle sentenze della Corte. Quando la Corte rigetta una questione, la legge non è che ne ottiene una, come dire, una benedizione della Corte, perché il giorno dopo la stessa disposizione può essere dichiarata illegittima dalla Corte di fronte a un giudice che solleva una questione diversa o che la motiva in maniera diversa. Capite? Se voi pensate a che cosa sia la questione, potete anche comprendere quello che vi sto dicendo. Una questione di legittimità costituzionale ha un oggetto, un parametro e dei motivi, profili. L'oggetto e il parametro sono fatti di disposizioni da cui si ricavano norme tramite un'attività di interpretazione. Il giudice impugna una disposizione di legge nella parte in cui significa qualcosa. E questo significato, norma che ricava la disposizione, cozza contro una disposizione della Costituzione nella parte in cui il giudice ritiene che si derivi una certa norma. Ma queste sono attività di interpretazione del giudice. E ragionando sulle sue interpretazioni, lui dice per quali motivi e per quali profili c'è questo contrasto. Non so se capite il problema. Potrei farvi 100 milioni di esempi, naturalmente è un po' difficile inventarseli. Mi viene in mente uno. C'è una ditta di sorveglianza, poliziotti privati, Coco Bill, cioè quelli che stanno fuori dalle banche, di solito con un'aria strafatta, pancione, pistola, probabilmente scarica, infilata nel fodero, con l'aria della scimmietta che dice non vedo, non sento, non guardo, non faccio la spia comunque. E una di queste ditte di sorveglianze aveva assunto una donna, per cui c'era una Coco Bell, una poliziotta privata. Nessuno la voleva, perché mettere un pancione fuori dalla porta con la pistola fa paura. Mettere una gentile signora fuori dalla porta con la pistola pare che non faccia paura. Per cui i clienti di questa ditta non avevano piacere di avere la poliziotta. Allora la ditta la licenziata. Lei fa una causa contro la ditta per discriminazione in base a genere. Il giudice solleva la questione. Questo è vero, nel senso che è andata così. Allora poteva sollevare la questione sotto diversi profili, no? Per esempio poteva dire che questo ledeva il diritto al lavoro della donna, appellandosi all'articolo 4. Ecco che il suo parametro diventava l'articolo 4 nella parte in cui l'articolo 4 assicura, promette di assicurare, dice di assicurare, il diritto al lavoro. Il giudice invece la sceglie come parametro l'articolo 3, ma l'articolo 3 dice che tutti sono uguali di fronte alla legge e senza differenze di razza, fede, sesso, condizioni sociali, religione e così via. Tutti sono uguali di fronte alla legge, ma sono uguali anche di fronte al contratto. Qui non c'è una legge che vieta alle donne di fare poliziotto privato. C'era stata, per esempio, una legge che vietava alle donne di entrare in certi mestieri, per esempio quello del giudice, perché essendo le donne notoriamente squilibrate, non hanno l'equilibrio per fare il giudice. E la Corte Costituzionale l'ha dichiarata illegittima perché era violazione plateale, anche se culturalmente non così plateale, del diritto di uguaglianza. Oggi la Corte Costituzionale, oggi nel senso nei prossimi mesi, si occuperà di un'altra discriminazione in base al genere, il divieto di registrare in Italia il matrimonio contratto all'estero tra gente dello stesso sesso. Anche lì si pone un problema culturale, no? Di principio di uguaglianza. Ma lì è una legge che vietava alle donne l'accesso alla magistratura e non c'è nessuna legge che vieta il matrimonio tra omosessuali, ma è un'interpretazione della legge. Qui invece, nel caso che vi ho portato, non c'è una legge che vietava di fare la signora Coco Bell. C'era un contratto, un rapporto contrattuale, semmai, tra ditta di sorveglianza e cliente della ditta. In questo contratto, una clausola contrattuale, mettiamola così, era che non mi mandate a sorvegliare la mia banca una signora, neanche una signorina. Capite? Allora, c'era un problema di interpretazione dell'articolo 3, se l'articolo 3 si applichi o meno al contratto. E voi vedete come questo è sempre più chiaramente un'idea del giudice. È il giudice che è andato a leggere nell'articolo 3 un'ipotesi di divieto di discriminazione che si applicasse anche ai rapporti tra privati e non solo nei rapporti tra cittadini e legge. È tutto nella sua costruzione. E in questa costruzione lui dà un certo contenuto alla disposizione della Costituzione e poi è andato a cercarsi una qualche base legislativa del Codice Civile, laddove un certo articolo del Codice Civile consentiva di stipulare contratti con clausole del genere, cosa che naturalmente il Codice Civile non prevedeva. Ma lui impugna una disposizione del Codice Civile nella parte in cui non vieta contratti contenenti una discriminazione di genere, pur essendo chiaro che quella disposizione del Codice Civile nulla diceva in proposito. Parla generalmente dei contratti. È semplicemente un appiglio per portare una clausola contrattuale all'interno di una disposizione di legge, in modo da impugnare quella disposizione di legge di fronte alla Corte Costituzionale. per ottenere il risultato di far dire che nessun contratto può contenere disposizioni che costituiscono discriminazione di genere. Capite com'è artificiosa questa costruzione? Allora, quando la Corte dichiara infondata la questione, questa questione l'ha dichiarata fondata e ha dichiarato illegittima la legge, ma quando la Corte dichiara infondata una questione, dichiara infondata la costruzione del giudice. Per esempio, il giudice ha semplicemente sbagliato di scegliere l'articolo del codice civile. Ha scelto un articolo che non era quello calzante. La Corte dice, mi dispiace, ma la tua ordinanza te la restituisco, perché dichiaro infondata la questione, perché tu l'hai posta male. E qui è tutto un modo in cui organizzare la questione e la scelta dei termini della questione, dell'oggetto, del parametro, dei motivi, dei profili. È su questo che si basa la sentenza di rigetto. E voi capite che, di conseguenza, la sentenza di rigetto ha effetti limitati alla testa del giudice. Non gliela taglia, ma semplicemente gli dice: tu non mi puoi risollevare la stessa questione nello stesso situazione processuale. In un altro processo potrai risollevarmela se ti diverte, ma in questo processo, in questa fase del processo, tu giudice non la puoi sollevare. Ma l'effetto preclusivo è un effetto che ha soltanto applicazione, ambito di efficacia, in quel processo, in quella fase del giudizio. Per esempio, se il GIP, giudice di indagini preliminari, solleva una questione e la Corte la dichiara infondata, la stessa questione potrà essere dichiarata nelle stesse parti in un'altra fase del processo, cioè nell'udienza, nel vero processo penale, nell'udienza, di fronte al giudice penale, giudice del merito. Le stesse parti potranno riproporre la questione, saranno proposta di fronte al GIP, potranno riproporla di fronte al giudice del dibattimento e potranno riproporla al giudice d'appello. La stessa identica questione. Oppure lo stesso giudice, con le stesse parti, potrà proporre una questione analoga ma non identica. La Corte gli dice: guarda che l'articolo X che tu hai impugnato non è quello che si applica in quel giudizio, quindi la questione è irrilevante e comunque infondata. Il giudice può dire: benissimo, grazie, te la ripropongo con una norma oggetto cambiata, o con una norma parametro cambiata, o con diversi motivi e profili della questione. Effetto preclusivo minimo, ma efficacia anche limitata soltanto nel giudizio. A seguito della sentenza di rigetto, che va notificata alle parti al giudice, il giudizio principale deve riprendere. Il giudice deve riassumere il giudizio, ovviamente può anche riassumerlo e ribloccarlo perché risolleva un'altra questione. Tutto diverso invece è l'effetto delle sentenze di accoglimento, perché le sentenze di accoglimento sono sentenze con le quali la Corte dichiara la illegittimità costituzionale della legge. E su questo dobbiamo prestare molta attenzione e riuscire a capire quali sono gli effetti. È tecnicamente una dichiarazione di illegittimità. Vi scrivo la formula perché la formula è importante e capirne i significati tecnici fa parte della preparazione di un giurista. La Corte dichiara l'illegittimità, il che vuol dire che la illegittimità già esisteva. Accerta una illegittimità esistente. Dichiarando la illegittimità, la Corte colpisce l'oggetto del suo giudizio, che è necessariamente una disposizione di legge, o addirittura l'intero atto normativo, l'atto legislativo. Questo dipende dalla questione, è la questione che si appunta su una disposizione oppure concerne l'intero atto. Facevo l'esempio, vizi formali di un decreto delegato che viene emanato dopo la scadenza del termine. Lì il vizio è un vizio formale, riguarda la formazione dell'atto e rende illegittimo l'intero atto. Di solito le sentenze della Corte colpiscono disposizioni o parti di un atto. Nel contenzioso in via principale tra Stato e Regioni possono colpire l'intera legge e l'intera legge regionale che è fuori competenza. Dipende, questo noi non lo sappiamo, dipende da come è formulata la questione. Come sempre le sentenze di annullamento, queste pronunce hanno effetto erga omnes, e ex tunc. Sentite come descrive questo effetto la legge 87 del 53. La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una regione, entro 2 giorni dal suo deposito in cancelleria, è trasmessa di ufficio al Ministro della Giustizia o al Presidente della Giunta regionale, affinché si proceda immediatamente e comunque non oltre il 10° giorno alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo. Allora, questo significa che il dispositivo, ma in realtà questo poi si porta dietro la motivazione, deve essere pubblicato sullo stesso fonte di pubblicazione dell'atto dichiarato illegittimo, per cui Gazzetta Ufficiale oppure Bollettino Ufficiale. La sentenza, entro 2 giorni dalla data del deposito, viene altresì comunicata alle Camere o ai consigli interessati affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza. Questa disposizione è una disposizione che è formalmente rispettata, sostanzialmente evasa, nel senso che è formalmente rispettata perché immediatamente, entro 2 giorni, la notizia della sentenza di illegittimità viene comunicata alle Camere, dei consigli regionali ci interessa meno, sono molto più reattivi, e le Camere hanno un loro subprocedimento con cui la notizia viene comunicata agli organi delle Camere stesse. La reazione delle Camere è generalmente piatta. Oppure c'ha dei picchi di reazione violentissima, per esempio il Lodo Alfano o alcune altre sentenze che hanno colpito delle leggi particolarmente rilevanti dal punto di vista politico, hanno avuto delle reazioni smodate. Smodate nel senso che hanno detto delle cose fuori dalla grazia di Dio nel dibattito alla Camera. Il problema è che invece non c'è generalmente nella cultura istituzionale italiana una reazione pronta del legislatore. E questo rende molto complicato la scrittura delle sentenze. Vi spiego perché. La dichiarazione di illegittimità toglie una legge e crea un buco nell'ordinamento. Se noi avessimo un legislatore che prontamente fa le sue leggi per riempire il buco, questo renderebbe molto più leggera la responsabilità della Corte. Invece la nostra storia è di un legislatore tendenzialmente enormemente pigro. Molto pigro nel rispondere, anzi non risponde affatto, per cui la Corte si deve fare il carico di come gestire quel buco che si crea nell'ordinamento. E come vedremo, questo dà luogo ad alcune tipologie di sentenze. Ora vi dirò la cosa che ci interessa. Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Fate attenzione a cosa c'è scritto. Non possono avere applicazione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i soggetti dell'applicazione devono smettere di applicare quella legge. E chi sono i soggetti dell'applicazione? I soggetti dell'applicazione sono la pubblica amministrazione da un lato e i giudici dall'altro. Allora, apparentemente, questo è un effetto solo pro futuro. Apparentemente. Non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione. Qui non si parla di un effetto extunc. Qui si dice che non sono più applicabili. Però attenzione, l'applicazione non ci può essere più. Non soltanto ai rapporti futuri, ma anche ai rapporti passati. Non so se è chiaro. La differenza deve esservi chiara tra questo effetto e l'effetto dell'abrogazione. L'abrogazione significa che dal giorno successivo all'entrata in vigore i rapporti giuridici vengono disciplinati dalla nuova legge, ma i nuovi rapporti giuridici, i rapporti giuridici che si creano dal giorno dopo vengono disciplinati dalla nuova legge. I vecchi rapporti giuridici vengono disciplinati dalla vecchia legge. Quando invece la legge non è abrogata, ma è dichiarata illegittima, essa non può essere più applicata, indifferentemente se si parla dei nuovi o dei vecchi rapporti. Per cui se io ho un rapporto giuridico precedente, l'abrogazione non mi incide, la dichiarazione di legittimità sì, perché la vecchia legge non può essere più applicata al mio rapporto giuridico. Ecco come si spiega questo cosiddetto effetto retroattivo o effetto extunc. Siccome la cosa è molto importante, ci dedichiamo la prossima ora a sviscerarla. Bello, a sviscerare, molto bello.